Inizia ad arbitrare nel 1978, arriva in Serie A nel 1993 e in FIBA nel 1996. In Italia ha arbitrato 698 partite, di cui 23 finali per lo scudetto, 20 volte nelle Final Four di Coppa Italia, arbitrandone 9 finali. Ha arbitrato più di 900 gare internazionali, tra cui 2 Olimpiadi, Pechino 2008, Londra 2012, con 2 semifinali olimpiche, 2 Coppe del Mondo, Turchia 2010, Spagna 2014, di cui una finale, 6 Eurobasket, Svezia 2003, Serbia 2005, Spagna 2007, Lituania 2011, Slovenia 2013 e Francia 2015, di cui 5 finali, un American Tournament a Porto Rico nel 2009, 9 Euroleague Final Four, Bologna 2002, Atene 2007, Barcellona 2011, Istanbul 2012, Londra 2013, Berlino 2016, Istanbul di nuovo 2017, Belgrado 2018, di cui 5 finali, 3 finali Eurocup, Victoria 2010, Kazan 2014, Valencia 2017, 3 Final Four FIBA Europa League, Kazan 2004, Istanbul 2005, Kiev 2006 e un torneo preolimpico, Filippine 2016. Solamente tentare di fare una biografia completa del nostro ospite speciale di oggi è stata un'impresa ardua. Non c'è un solo sito internet che sia riuscito a tenere traccia del suo palmares. Se fosse un atleta invece di un arbitro, come probabilmente avrete già intuito avrebbe polverizzato ogni record e sarebbe celebrato come eroe nazionale. Ma lui in effetti ci è andato abbastanza vicino e pochi giorni fa si è tenuta la cerimonia di consegna per la più alta onorificenza italiana concessa dal Presidente della Repubblica. Sono onorato ed emozionato al tempo stesso di avere con me oggi in questo primo episodio speciale di 3PO Podcast interamente dedicato a lui, il cavalier Luigi La Monica. Grazie Luigi, buongiorno e grazie davvero per la disponibilità di questa chiacchierata insieme. Stavo cercando di preparare una lista di domande, di temi da affrontare, però mi sono reso conto che è davvero difficile limitarci a pochi punti sulle cose che vorrei chiederti. Sono sicuro che comunque i nostri ascoltatori, ma soprattutto io in primis, saremo ore e ore ad ascoltare ogni tipo di tuo racconto. Quindi iniziamo molto banalmente e ti chiedo un po' come stai e soprattutto come ci si allena in un periodo che per molti di noi è una pausa molto più lunga, perché unisce metà della stagione non finita a una pausa regolare estiva. Quindi come ci teniamo allenati sia dal punto di vista fisico che magari anche dal punto di vista mentale, perché molti mesi lontano dal campo si farebbero sentire, immagino.
Allora, sì, sicuramente stiamo vivendo un periodo un po' particolare, è una estate un po' più lunga, diciamo, no? È iniziata i primi giorni di marzo e non sappiamo quando finirà, purtroppo. Forse questa è la cosa che più incide sulla psiche di un arbitro. Diciamo che l'Italia è stata subito uno dei paesi che ha chiuso tutto immediatamente. E quindi è diventato difficile continuare ad allenarsi. Per fortuna che sono ormai anni che sia varie federazioni, che Eurolega, che FIBA hanno tra i loro staff hanno persone che si occupano della preparazione fisica degli arbitri, quindi abbiamo dei suggerimenti che seguiamo stando a casa, quindi non è che si possa fare chissà che cosa, però riusciamo a fare, io perlomeno mi sono arrivato così, ho cercato di mettere dentro degli allenamenti, dei circuiti che mi aiutassero a mantenere un po' la forma. Logicamente mi accorgo da solo che non è la stessa cosa che andare a correre su un campo di gioco, non è la stessa cosa che arbitrare una partita, quindi una cosa che sto cercando di allenare è tenermi un po' in forma dal punto di vista aerobico con dei circuiti che faccio una volta ogni giorno, sì un giorno no, di circa 50-60 minuti, controllando le pulsazioni. Considera che ormai gli arbitri a un certo livello vengono tutti quanti controllati da un grande fratello, che sia italiano, che sia dell'Eurolega, che sia della FIBA. Abbiamo uno staff di preparatori atletici, di medici che volendo possono controllare cosa facciamo durante la stagione dal punto di vista fisico. Fortunatamente io adesso abito in Sicilia, da una settimana hanno allentato un po' la morsa di questa quarantena, quindi si può camminare, si può anche corricchiare entro 500 metri dal proprio domicilio, quindi sai, non è che ti vengono a controllare con il metro. Io abito in un piccolo paese, quindi Capo d'Orlando lo ci conosciamo tutti, quindi posso anche correre un po' di tempo e quindi mi tengo in forma. Dal punto di vista poi strettamente che riguarda la pallacanestro, Eurolega ci ha supportato inviandoci ogni settimana sia un videotest fatto di 10 clip da valutare, sia un rule test fatto di 20 domande. Considera che noi già durante l'anno facciamo una settimana sì, una settimana no, un lavoro del genere con meno clip perché logicamente, e con meno domande perché è esattamente la metà, quindi 5 per i videotest e 10 per i rule test, perché ci sono tante partite, considera molti di noi hanno più impegni arbitrando, continuando ad arbitrare anche le leghe nazionali, quindi tra viaggi, partite, preparazione delle partite, diventa un po' difficile avere tutte le settimane un certo, quindi diciamo che durante la stagione sono abbastanza magnanimi e ci fanno fare pochi di questi esercizi. Invece adesso che è un tempo diciamo morto, sono andati su abbastanza pesantemente, devo dire anche volentieri, abbiamo fatto, ho parlato con altri miei colleghi, siamo tutti contenti di organizzarci e di passare un po' il tempo controllando video, molte volte ci sono dei video veramente che sono al 50-50, quindi ci sentiamo tra di noi, scambiamo opinioni, guardiamo, rifacciamo, valutiamo diverse cose, e stessa cosa per i group test, quindi è un modo per passare tempo e tenerci impegnati sul lavoro. Credo che veramente sì, non è mai successo prima e spero che non accadrà mai più, però siamo arrivati all'inizio, forse i primi giorni si pensava più ti parlo di grandi leghe tipo Eurolega, tipo NBA, a fare da padrone logicamente del business, non ci nascondiamo dietro un dito. Poi però, visto cosa stava accadendo in Europa e poi anche in America, si è dovuto un pochino modificare il target, e quindi al primo posto è passata la salute, per fortuna, quindi il business purtroppo, parliamo di cifre importanti per l'NBA, ma parliamo anche di Eurolega, si sentono, oggi c'è una notizia che il CESCA, che ha un budget infinito quasi per l'Europa, perderà uno sponsor il prossimo anno che sarà l'Aeroflot di 4 milioni di dollari, e quindi capisci bene che la situazione, anche in vista di una ripartenza per il prossimo anno, bisognerà stare con i piedi ben ancorati sul terreno e non fare passi più lunghi, anche per squadre che hanno spalle forti, hanno un contratto televisivo importante, bisogna veramente ripensare a tutto.
Sì, in effetti, al di là del terminare i campionati o le coppe in corso, quello che magari spaventa di più è davvero come ci ritroviamo all'inizio dell'anno prossimo, perché sai, squadre cambiate, un rimiscuglio di giocatori, giocatori che vanno via, giocatori che sono lasciati, sponsor che cambiano ovviamente, perché perdite ce ne sono state. Se penso anche ai campionati che magari vivono di più dei semplici incassi del botteghino, come può essere il campionato italiano, fare mezza stagione solamente è davvero un colpo enorme per tutte le società, al di là delle grandi o piccole, perché c'è poco di diritti televisivi, sponsor sì ci sono, però il grosso sono gli abbonamenti, la gente che va al palazzo, quindi sarà davvero dura riniziare.
Sì, tu considera, io comunque sono sicuro di questa cosa, che se alle società venisse garantito lo stesso budget dell'anno scorso, da settembre, io penso sì, ok, abbiamo perso dei soldi, però guardiamo al futuro e andiamo avanti. Il problema è proprio questa incertezza, e che sarà difficile per un movimento, per tutti quei movimenti che non hanno degli introiti enormi con i diritti televisivi, ripensare a come e dove andarli a trovare questi benedetti sponsor, perché logicamente l'economia mondiale è in forte difficoltà. Considera che non solo Cesca, ma se pensiamo che l'Eurolega si chiama Turkish Airline Euroleague, capisci bene che una compagnia aerea oggi come oggi tutto può pensare, tutto può stabilire, ma certamente non investire cifre enormi in uno sport con un ritorno che è un grande punto interrogativo. Quindi se fai questa cosa per una grande struttura, fai le debite proporzioni per una singola squadra e capisci che le squadre, io non parlo di Serie A, ma parlo di A2, di B, di C, per arrivare fino in fondo, sai, che fanno leva sul territorio e che quindi vanno a ricercare il piccolissimo sponsor, il piccolissimo negozio, la piccolissima attività, l'artigiano qualche volta. Tutti quanti adesso non sappiamo come cosa sarà a settembre, ottobre, novembre, dicembre, quando questa cosa tornerà a non influire sulla vita di tutti. È logico che un ristorante che prima era disposto a dare una sponsorizzazione ad una squadra di Serie A perché aveva un ritorno sulle maglie dei giocatori, i giocatori andavano a mangiare, portavano gente, e poi probabilmente l'anno prossimo dovremo rivedere tutta la nostra vita. Continueremo ad andare al ristorante? Ancora non lo sappiamo. Come andremo al ristorante? Adesso si inizia a intravedere qualcosa, però ci vorrà ancora tanto tempo.
Sicuramente dobbiamo prepararci a un mondo cambiato dal prossimo campionato, però cerchiamo di... vorrei uscire un attimo dal momento corona, perché purtroppo è una discussione che ci sta prendendo talmente tanto spazio in tutti gli ambienti che a un certo punto diventa davvero frustrante continuare a fare ipotesi senza sapere quando torniamo in campo. Tentando di cambiare appunto argomento a bomba, ho seguito una recente intervista in cui consigliavi, e questa cosa mi ha molto colpito, a un giovane collega, di metterci sempre la massima passione possibile nell'arbitraggio, e fin qua ci siamo. Però la cosa che mi ha veramente stupito, e che è illuminante secondo me, è che tu dici mettici la massima della passione in modo che tu non possa avere alcun rimpianto, riuscirai ad accettare in un modo migliore il fatto di non arrivare al top, diciamo, di non arrivare al massimo livello, che è effettivamente una verità sacrosanta, perché ovviamente più si va avanti meno sono le persone che arrivano, vale tra gli arbitri ma vale tra i giocatori, quindi è lo stesso discorso, e dobbiamo accettare il fatto che non tutti arriveremo lì. Allo stesso modo però io posso aggiungere che effettivamente la carriera dell'arbitraggio, se portata a un certo livello, è un mondo fatto anche di tanti sacrifici, anche un sacco di scelte importanti. Tu credi che effettivamente ci siano stati dei sacrifici importanti? Credi che sia necessario fare queste scelte? Se ci sono state, che tu sappia magari carriere che sono state, sai, promettenti carriere ma interrotte perché la vita ti mette davanti a delle scelte che da un lato hai questa possibilità di andare avanti nell'arbitraggio ma ti chiede così tanto tempo, impegno e costanza, e che ti obbliga a rinunciare a qualcos'altro, che può essere una carriera, può essere qualche rapporto personale. Non so se hai...
Sì, no, ho perfettamente compreso la domanda. Allora, sì, sicuro. È certo che penso che accada, non dico giornalmente perché non siamo così tanti, però ogni anno qualcuno con un talento per arbitrare deve fare delle scelte. Io ti faccio presente un esempio che conosco io di un grandissimo arbitro che ha smesso un po' prima di me, con cui ho arbitrato tante volte in Serie A, Angelo Tullio. Angelo è stato secondo me un arbitro bravissimo. Gli fu proposto il Clinic per fare internazionale e lui preferì declinare l'offerta per motivi di lavoro, perché per motivi sentimentali, perché voleva, da lì a poco avrebbe cambiato residenza per stare vicino alla futura moglie, voleva mettere su famiglia, sapeva delle vite degli arbitri internazionali che non sono vite così semplici, sono molto belle, c'è sempre il lato molto che tutti conoscono, dei viaggi, delle belle partite, anche dei soldi, poi però c'è anche il problema di avere una famiglia a casa che ti aspetta, sai, e lui ha preferito non andare a fare il clinic. Angelo è stato uno probabilmente il più famoso che io conosca, ha tirato finali scudetto, era una garanzia, faceva il suo lavoro in campo con grande passione e con grande professionalità. Uno fa le scelte, ti ripeto, i sacrifici tu, anche tu sono sicuro che ne fai tanti per continuare ad arbitrare, no? È un discorso che la passione è quella che muove tutto. Io ricordo sempre, cito sempre delle parole che ho sentito pronunciare da Pierluigi Collina. Lui dice: io nella mia vita non ho mai fatto un giorno di lavoro, perché faccio una cosa che mi piace, quindi per me è un hobby che è diventato lavoro. Quindi io non, se qualcuno mi chiede quanto tempo hai lavorato, io dico sempre: io non ho mai lavorato in vita mia. È una persona fortunatissima, però è anche vero che quando tu fai una cosa che ti piace, determinati sacrifici non li vedi come dei sacrifici. Se devi andare ad allenare la sera quando è finita una giornata lunga di ufficio, però sai che quell'allenamento ti serve, perché poi la domenica non fai una brutta figura in campo, lo fai con un altro spirito. Ed è questo quello che io alcune volte vedo da alcuni ragazzi. Qualcuno si gongola del fatto che sia talento, allora perché ho talento io posso fare tutto. Non è così, non lo è per i giocatori, perché i grandi talenti si allenavano 10 ore al giorno. Danilovic faceva 1000 tiri al giorno dopo l'allenamento, Doncic uno che stava dalla mattina alla sera in palestra per migliorarsi. Quindi io non penso che uno come Michael Jordan o LeBron James non giocatori di dubbio talento, no? Per diventare quello che sono stati o che sono adesso, andiamogli a chiedere quante ore sono stati in palestra a sudare da soli, con un personal trainer, quanti soldi hanno investito per fare questa cosa, quanto tempo hanno sacrificato alle loro famiglie. Senza sacrifici, qualsiasi tipo di lavoro, non solo quello dell'arbitraggio, del giocatore nel mondo dello sport, ma soprattutto anche in tutti i tipi di, penso, di lavoro. Cioè, se non ti sacrifichi e se non ti applichi per il lavoro, probabilmente non ottieni quei risultati che speravi. E quel consiglio che tu hai sentito è, secondo me, la verità. Cioè, noi tante volte pensiamo sempre di essere i più bravi di tutti, no? Dici: ma perché io non vado avanti, perché io non salgo di categoria, perché io non arbitro la finale per lo scudetto, e diamo sempre colpa agli altri, cioè sempre qualcun altro che ci tarpa le ali, no? Poi senza sapere che invece per questo motivo noi non abbiamo avuto i risultati che speravamo, perché forse non ci siamo impegnati abbastanza. Ora, se tu una cosa la fai con passione, io sono sicuro che un arbitro non decide di fare l'arbitro all'inizio per i soldi, perché non credo che sia quello il motivo che spinge un ragazzino a diventare arbitro di pallacanestro, ma è solamente la passione per poter rimanere nell'ambiente, per poter dare un suo contributo a questo sport che tutti quanti noi amiamo. Devi sapere che la strada è lunga e che probabilmente ci sono persone che sono più brave di te. E questo accade sul campo, ma accade anche nella vita reale tutti i giorni. Non tutti diventano astronauti, non tutti diventano presidente del consiglio, non tutti diventano professori universitari. Tanti ci provano, però poi purtroppo solo qualcuno ci riesce. Se io un giorno mi dovessi girare indietro, guardarmi indietro, io una sola partita non ho fatto nella mia carriera, non ho fatto una finale di Olimpiadi. Però sai, io ce l'ho messa tutta. Probabilmente nelle due edizioni c'era qualcuno che era più bravo di me, nelle due edizioni che ho arbitrato. Questo è il mio pensiero. Io non penso mai che non ho fatto una finale olimpica perché qualcuno mi ha raccomandato. Io ci ho messo tutto me stesso. Non posso neanche pensare che quelle persone che l'hanno fatta erano dei raccomandati, perché altrimenti potremmo rincirare la pizza dall'altra parte e dire: allora tutte le volte che ho fatto una finale di un campionato europeo l'ho fatta solamente perché ero raccomandato, perché avevo degli amici o perché mi sapevo destreggiare in determinati discorsi. Io la penso così. Poi logicamente qualcuno può dire: ma è facile dirlo con la tua carriera che hai fatto. Però ti ripeto, anche a me è capitato di fare 5 anni in Serie B e non essere arrivato lì e poi alla fine qualcuno mi superava. Io l'ho presa come a un certo punto come una sfida, come un discorso: adesso vediamo chi è più forte, se sono io o sono loro. Questa cosa mi ha aiutato tanto anche per migliorarmi. Quindi quando a quella domanda io ho risposto così, perché io penso veramente che se non vogliamo avere dei rimpianti, devi cercare di dare il massimo prima, devi arrivare preparato quando il treno passa, perché altrimenti poi un giorno potrai sempre dire però se avessi fatto questa cosa o se avessi fatto questa scelta al posto di quest'altra, e quindi vivere di rimorsi secondo me non è una cosa molto simpatica.
No, è verissimo, c'è anche da dire purtroppo che le carriere, diciamo almeno nel mondo sportivo, ecco, in questo senso comportano anche un certo grado di scommessa nel dire posso fare un salto, posso investire tutto quello che ho personalmente in questa attività, perché ci credo, perché voglio andare avanti. E poi è chiaro che ovviamente l'hai detto, ma è un semplice fatto, non tutti riusciamo, quindi non tutti arriveremo lì perché ci sono persone più brave di noi,
sì,
questo purtroppo.
Sì.
Purtroppo, tranne per una persona al mondo,
sì.
È sempre valido, no? Che c'è sempre qualcuno più bravo.
Però guarda, io ti ripeto, io veramente credo in questa cosa qui, nel senso, la vita è fatta di classifiche, tutta la vita, cioè il chirurgo, l'ortopedico, l'avvocato, anche noi arbitri, no? Cioè facciamo l'esempio di una lista di Serie A fatta da 35 persone, e anche in queste 35 persone ci sono dei singoli dettagli che fanno una gradatoria, che può essere, che devo dire, il coraggio, può essere l'esperienza, perché poi a un certo punto arrivi a un punto in cui secondo me tutti conoscono il regolamento, tutti conoscono le interpretazioni, tutti conoscono la meccanica, però ci deve essere qualche piccolo dettaglio che fa un arbitro, non dico più bravo, però più affidabile, diciamo così, più affidabile. Tante volte se noi andiamo a fare proprio un'analisi passo passo di questa cosa, probabilmente è quell'arbitro che si è rivisto 100 partite in televisione, oppure quando va a vedere una partita non la va a vedere come un tifoso normale che fa tifo per una squadra, la va a vedere, siccome sono un arbitro, io la vedo da arbitro, cioè mi cerco una posizione sulle tribune che mi possa dare una visuale per poter analizzare i movimenti dell'arbitro e cercare di capire dove lui sbaglia, in modo che studiando questi movimenti o studiando questo fischio o non fischio, io capisco perché lui ha sbagliato. Il che non vuol dire criticarlo, vuol dire solamente rubargli un aiuto. In questa probabilmente può fare la differenza, perché io non posso pensare che una lista di 30 arbitri di Serie A ci sia un arbitro bravissimo e un arbitro scarsissimo. Il livello, secondo me, di preparazione, visto che la cosa importante per noi sono le regole, le interpretazioni e la meccanica, sono, diciamo, tutte allo stesso livello. Poi ci sono dei piccoli dettagli che fanno un arbitro più affidabile di un altro. E questo credo che accada in tutte le cose della vita. C'è il chirurgo che fa 1000 operazioni a cuore aperto, e ce n'è uno che ne fa solamente 10. Se quello che ne fa solamente 10 perché ha la sfortuna di operare in un piccolissimo ospedale, invece quell'altro opera nel miglior ospedale di Milano e quindi ha un bacino di utenza talmente grande, se io sono il chirurgo che fa 10 operazioni, vuol dire che gli altri 300 giorni dell'anno io studio come fare. Non dico che divento un macellaio e faccio un'operazione a cuore aperto a un animale. Io però ti dico, io ho avuto un mio collega che era aspirante chirurgo e lui per allenarsi prendeva un cuscino e faceva le suture al cuscino. Cioè, tanto per dirti, no, allora vedi come poi ci si ingegna. Se io ho la possibilità di arbitrare 10 partite, ho la possibilità di arbitrarne 100. Se ne arbitro 100, sicuramente ho più possibilità di accrescere la mia esperienza. Se ne arbitro 10, se poi invece non mi guardi le partite in televisione, non mi guardi i miei errori, non mi faccio trovare pronto, probabilmente la differenza è questa. Allora dico al ragazzo che ha fatto 10 partite e che si è disinteressato dell'arbitraggio, poi se un giorno tu arrivi ad arbitrare in Serie B e non arriverai mai a fare la Serie A, non ti puoi lamentare con gli altri perché non ti ci mandano, probabilmente ti dovresti lamentare con te perché quando eri giovane non hai fatto determinate cose, perché tanto ormai queste cose qui le sanno tutti, no? Più partite vedi e più hai a crescere la tua esperienza, oppure vai a fare 100 partite però la vai a fare solamente come solamente perché devi portare il referto poi in federazione e farti dare i soldi, appena finisci la partita che ti togli le scarpette, ti togli il fischietto, ti fai la doccia, ti sei dimenticato di tutti gli errori che tu hai fatto. Non si migliora così, si migliora studiando gli errori. E questa è la cosa che è veramente simpatica, tra virgolette, di noi arbitri. Noi più errori facciamo e più abbiamo possibilità di imparare. Se noi questi errori invece li facciamo cadere così probabilmente avremo meno possibilità di diventare bravi, avremo meno possibilità di avere soddisfazioni in futuro.
Quindi, riassumendo, direi che ci vuole un sacco di dedizione, un sacco di impegno, ci vuole ambizione allo stesso tempo, perché se uno non vuole andare da nessuna parte non ci arriverà mai, questo credo sia una prerogativa.
Assolutamente.
Ma al di là di quello sì, serve davvero tanto lavoro, perché non, personalmente sono una persona che non crede nella fortuna, non crede nelle cose che accadono per caso, magari a volte c'è una spintarella, però...
No, guarda, io ti dico, la fortuna sai cos'è? Riconoscere il momento in cui sta passando il treno, quella è probabilmente anche la fortuna. Il treno passa prima o poi per tutti, se qualcuno lo anticipa un attimo e probabilmente capisce quanto è importante quel momento per la sua futura carriera, allora probabilmente, perché sì, come dici tu, la fortuna c'entra, tu dici che non credi la fortuna, scusami, sono d'accordo con te, però è indubbio che qualche volta la persona fortunata è quella che è capace di capire un secondo prima che cosa gli sta accadendo.
Sì, esatto, avere davanti un'occasione e capire che quella è davvero un'occasione, non lasciarla passare e perderla magari per sempre, perché non capita troppo spesso di averne.
Sì, esatto.
Diciamo che tra gli obiettivi di questo podcast che mi sono dato era anche quello, cioè, appunto, di avvicinare persone, come ti avevo detto, non arbitri al ruolo dell'arbitro, sai? Quindi magari non parliamo di alti livelli, ma è in quei livelli in cui c'è una netta separazione tra le categorie di giocatori, allenatori ed arbitri. E credo che fargli scoprire il lato umano dell'arbitraggio, quindi fargli capire quanta passione, quanta dedizione, quanto lavoro e sacrificio ci siano dietro anche una semplice partita, anche a basso livello, sia fondamentale. In questo campo, diciamo che quello che tu hai realizzato qualche anno fa, il tuo libro Decidere, secondo me ha aiutato un sacco, perché per quanto mi riguarda è la prima volta che ho potuto seguire e leggere le emozioni che ci sono dentro una persona, l'impegno che c'è dietro una persona, chiaramente ad alto livello come tu. Quindi ho prima una domanda assolutamente stupida che ti chiedo: prima di una partita importante, quindi non si dorme la notte neanche ad altissimi livelli, giusto?
Sì, diciamo di sì. Quando è una partita di quelle veramente importante, è difficile farlo, anche se hai tanta esperienza. Logico che io ti ripeto, ricordo la prima finale importante è stata nel 2003 in Svezia, l'Eurobasket di Stoccolma. Io quella notte non ho chiuso occhio. Poi è logico che il tempo passa, l'esperienza aumenta sempre. Non dico che ti dimentichi la prima partita importante, però è logico che la vivi in un altro modo. Cioè sai cosa, soprattutto il prima, no? Sai cosa ti accadrà. Cioè tu sai che quando ricevi la designazione, che l'adrenalina sale improvvisa, che ti senti la stanchezza ti abbandona e poi potresti abitare 100 partite una dietro l'altra, però c'è sempre questa emozione. E ti dico, probabilmente questa è la scintilla che mi permette ancora di andare avanti, nel senso che quando finisce la partita non aspetto altro che avere la possibilità di avere un'altra notte come quella, nel senso di poter di assaporare cosa vuol dire ricevere una designazione di quel genere. I 20 minuti prima della partita so bene che inizi a pensare, ma sono all'altezza, che guarda che giocatori che ci sono, le gambe sono molle, il respiro diventa sempre più pesante, la saliva scompare dalla bocca, è tutta una sensazione che si ripete ogni volta, ogni santa volta. Poi c'è la palla a due, primo fischio e passa tutto. E continui e inizi a pensare a tutta la strada che hai fatto per arrivare a quella partita. Ecco, questa è la sensazione che secondo me ti dà la forza per dire al termine di quella partita adesso voglio riprovarla un'altra volta, questa sensazione. Perché quando passano tutte le cose lisce come una buona performance, una bella partita, allora non vedi l'ora di riprovare questa sensazione, un po' come un essere assuefatto, no? Una specie di droga. È una sensazione difficile da descrivere, però io penso che gli uomini sono fatti di emozioni. Quando le emozioni sono queste qui, di emozioni così intense, sono quelle che ti danno la forza di continuare. faccio un esempio. Io ho sempre detto che l'emozione più bella della mia carriera non è stata una partita, ma è stata una partecipazione a un'Olimpiade. Pechino era, secondo me, era una cosa, è stata una cosa indimenticabile per tanti motivi. Quando ho riavuto la seconda designazione per l'Olimpiade successiva di Londra, un po' sono rimasto, ho avuto paura, nel senso, chissà se riuscivo a riprovare le stesse emozioni. Da una parte lo volevo con tutta con tutto me stesso, poi dall'altra parte dicevo sì, però non vorrei che questa cosa mi ho già provato l'emozione della cerimonia di apertura, arbitrare alle Olimpiadi, la cerimonia di chiusura, chissà se sarà la stessa cosa. E invece dico che sì, è vero, ho fatto esperienze di Pechino, ma Londra è stata un'emozione grandissima in un modo diverso, perché sapevo che a cosa andavo incontro. Perché secondo me, quando uno dice sì, ma io ho già fatto una finale, sarà la stessa cosa la seconda, la terza, la quarta, no, non è così. È questo fatto di essersi assuefatto a quell'adrenalina che ti sale in quel momento la sera prima, che ti dà lo spunto per continuare, per cercare ancora di rimanere ad altissimo livello ed avere altre partite di quel genere.
Immagino, e mi faccio portavoce di noi delle categorie più basse, di noi degli altri campionati, di noi che le Olimpiadi purtroppo non le vediamo se non in televisione, che comunque l'emozione è sempre lì. Posso confermare che dà tantissima dipendenza. Questi mesi passati a casa, per esempio, sento la mancanza di tutti quei gesti, di tutte quelle routine, di questo momento che...
Sì. Preparare la borsa, preparare il viaggio.
Esatto.
Sentire il collega a che ora bisogna arrivare. Sì, questa è la cosa che ci manca veramente. Sì, ci manca la partita, ci manca il fischio, ma ci manca la telefonata che fa un compagno, il mettersi d'accordo per arrivare sul luogo della partita allo stesso momento, per fare quattro chiacchiere, per farsi quattro risate, la borsa che devi preparare. Sì, sono tutte queste cose semplici, ripetitive, no? Queste sono le cose che ci mancano in questo momento.
È vero, posso confermarlo. Però appunto parlavamo di umanizzare gli arbitri, di renderli più alla portata del grande pubblico. Ci sono alcune iniziative che ho notato negli ultimi 2 o 3 anni, tipo l'NBA su Twitter ha questo NBA Referee, questo account su cui alcuni arbitri non designati credo che commentino in diretta dando spiegazioni sulle chiamate di una o due partite per ogni giornata. Eurolega fa dei video tributi che sono bellissimi, emozionantissimi, in cui spesso ci sei anche tu, ovviamente. Ci sono altre coppie che organizzano qualche tipo di contenuto di questo tipo Tough Call, fatto da FIBA Champions League, in cui sì, si rivedono le chiamate. Credo che siano tutti dei modi di portare l'interesse del pubblico che seguirebbe squadre e giocatori anche sul mondo arbitrale. Tu cosa ne pensi di questo? Insomma, non so se hai anche delle idee a riguardo, cosa potresti proporre?
Guarda, io ti dico, io ho avuto la fortuna di conoscere, forse tu lo nomini sicuramente, Luca Maggitti, che mi curò il curatore del libro Decide. Fu lui ad avere questa idea, nel senso che mi disse una volta, lui aveva seguito questo blog da Pechino, e lui mi disse, ma voi avete la percezione di quello che la gente dice di voi, cioè il fatto che non vi si può avvicinare, non parlate, non spiegate quello che dite. Noi, praticamente io sono andato, ho abitato sopra di lui per 7 anni, no? Molte volte passeggiando, camminando, andando a cena, io spiegavo quanto era difficile la vita dell'arbitro, no? Lui mi dice, Luigi, io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Cioè, io adesso vedo quanto tu ti alleni, cosa fai, quando ti prepari, quando ci stai male, quando sbagli un fischio. Cioè, io non mi sarei mai immaginato. Secondo me, voi questa cosa la dovete dire alla gente, perché la gente pensa che voi arrivate la domenica sul campo, vi mettete la maglietta, buttate giù 4 fischi in croce e poi ve ne andate a casa e pensate ai fatti vostri. Infatti io ho scoperto dell'arbitraggio, ho scoperto un mondo completamente, cioè voi siete a tutti gli effetti, voi siete dei professionisti, cioè voi vi impegnate, vi allenate, discutete, siete sottoposti a esami, cioè non è giusto che la gente non lo sa. E lui disse, secondo me un modo giusto è quello di di scrivere un libro, far sapere, raccogliere i tuoi diari e far sapere alla gente che la vita di un arbitro non è solamente il periodo dei 40 minuti della gara. C'è tutto dietro una preparazione, c'è tutto dietro una marea di sacrifici, di brutte situazioni, non è tutto oro quello che luccica. La gente non lo sa, perché voi non vi siete mai aperti al mondo, voi non avete mai spiegato il perché di un fallo, un perché di un fischio. Questa cosa, secondo me, diceva lui, vi mette in quella posizione che tutti quanti ma loro sono una casta. E ti devo dire che aveva perfettamente ragione, perché dopo l'uscita di quel libro io ho parlato tantissimo da persone che mi fermavano alla fine della partita, tifosi, genitori che volevano avere notizie su come mandare un arbitro a fare il corso per arbitro, che per me è stata la gioia più grande, perché era proprio quello lo scopo di scrivere un libro, cioè far capire che dietro l'arbitraggio c'è una marea, una possibilità di belle cose, conoscere gente, viaggiare, visitare posti che probabilmente non avevano visto in vita mia, conoscere usanze, costumi, cibi diversi, andare in giro, per esempio arbitrare Olimpiadi e vedere la grande muraglia cinese. Io sono stato in Nuova Zelanda, sono stato in Argentina per arbitrare, conosco l'Europa, la conosco benissimo. Io questo era lo scopo del libro, cioè far capire alla gente che non siamo delle persone astratte al gioco, siamo delle persone che siamo dentro il gioco e che probabilmente qualche volta lo conosciamo come gli allenatori, come i giocatori, e non conosciamo solamente le regole. E questa penso che sia stata il cambio più grande che abbiamo fatto negli ultimi anni. Ti dico, noi non potevamo parlare con nessuno, noi era vietato per regolamento rilasciare interviste, ma non interviste sulla nostra partita, anche interviste dovevamo chiedere l'autorizzazione per questa cosa qua. Io per un'intervista che parlava di pallacanestro in generale ho subito un provvedimento disciplinare, o perlomeno ci hanno provato a fare un provvedimento disciplinare. Poi parlando con un amico avvocato, lui mi disse ma guarda, questo è un diritto inalienabile dell'uomo, cioè non vi possono vietare di parlare. Certo, se tu parli della tua partita, parli male di un giocatore, parli male di un collega, è logico che tu sei soggetto a essere sotto ufficio inchieste. Però se tu ti limiti a parlare di una cosa, ti fanno una domanda sulla pallacanestro, ti fanno una domanda su una tua idea, su come potrebbe essere il mondo arbitrale in futuro, cioè tu sei libero di parlare questa cosa. Io fui messo sotto inchiesta per questa ragione, la prima volta nella mia vita, nella mia carriera, dopo 35 anni di tessera. Alla fine cambiarono il regolamento. Io mi ricordo che fu aperto il raduno di metacampionato dicendo: adesso, oltre che al lodo Alfano e al lodo non mi ricordo chi è, abbiamo anche il lodo La Monica. Cioè, per dirti, no? Cambiarono tutto, cioè adesso gli arbitri possono parlare liberamente. Ma perché è giusto? Perché noi, se non spieghiamo alla gente, il pallacanestro è uno sport difficilissimo da capire e da comprendere, perché ha delle regole molto complicate. Noi abbiamo 80 pagine di regolamento e 105 di interpretazioni, perché il nostro sport è incredibile, no? E quindi noi queste cose dobbiamo spiegare, non possiamo pensare che tutti quanti siano bravi e conoscono il regolamento. Non lo conoscono alcune volte, non lo conoscono i giocatori e gli allenatori, alcune volte non lo conosciamo gli arbitri. Allora, se noi vogliamo fare veramente il grande salto e vogliamo veramente essere uno sport che entra nelle case di tutti, dobbiamo far capire a tutta la gente determinate cose, cioè le nostre regole devono essere comprese da tutti. Non il calcio tu vai, quando sei un bambino, perlomeno all'età mia, si andava in mezzo alla strada, si mettevano due mattoni in mezzo alla strada e si giocava a calcio. Ma la canestro non è così, la canestro occorre un campo apposta, ci vuole due canestri, non è una cosa semplice. Le regole del calcio, bene o male, le conoscono tutti. Quelle della canestro, se non sei proprio un addetto ai lavori, è difficile che le comprenda. Quindi per far avvicinare sempre più gente, noi abbiamo bisogno di spiegare cosa succede nel campo e chi meglio di un arbitro può fare.
Mi allaccio proprio a questo per dirti che secondo me un'iniziativa che è stata lodevole e che ho apprezzato io come arbitro, ma secondo me è stata apprezzata davvero molto anche da tutti quelli che sono appassionati al gioco, è stato avere la disponibilità dell'audio durante gli ultimi mondiali in Cina, se non sbaglio. C'era nel momento degli star in play, c'era la possibilità di ascoltare l'audio degli arbitri e fa effettivamente, fa impressione sentirlo, perché è una cosa a cui non siamo mai abituati in campo, no? Avere il feedback direttamente dal campo, nella decisione, del criterio dell'antisportivo da applicare, di quanti piccoli piccoli dettagli assieme compongono quella singola decisione, anche quando la stai guardando davanti a un replay, sì, che è allucinante, no? Quindi credo che quello sia stato davvero un'ottima iniziativa.
Tu considera, vabbè, è logico che con la tecnologia che c'è adesso è facile, no? Facile entrare dentro le case di tutti, ma tu pensa che i primi a farlo sono stati, perlomeno al di fuori dell'NBA, sono stati gli arbitri di rugby, che a partire delle nazioni l'arbitro parlava con un microfono, gli spettatori potevano affittare praticamente gli auricolari e sentire quello che l'arbitro diceva. Cioè, una cosa, quando anche lì, regole difficilissime da capire nel rugby, no? Per uno che non è un esperto. Loro ti spiegano perché hanno fischiato questo, perché hanno fatto questo, perché hanno fatto quest'altro, in diretta, lì sul campo. Noi ci dovremo arrivare. Logico che considera che però loro fanno pochi fischi rispetto a noi. Logico che se noi dovessimo spiegare tutto quello che fischiamo diventa veramente complicato. Però piano piano, non dico che ci arriveremo, però c'è il fatto che in una situazione di standard play, che quindi è già una situazione abbastanza complicata da decidere e da valutare, adesso si possa sentire l'audio, sicuramente anche il fatto che per esempio adesso va in diretta io mi ricordo i primi standard play non venivano neanche mostrati in televisione, per dirti, no? Adesso piano piano ci stiamo avvicinando, noi dobbiamo andare a spiegare al delegato perché stiamo andando agli standard play, in modo che lo speaker può fare l'annuncio al pubblico presente nel palazzetto e loro lo rivedono sullo schermo gigante, in modo che loro sanno cosa noi stiamo vedendo. Certo, poi loro non sanno cosa ci diciamo noi, perché per adesso è ancora in Eurolega, ancora non è così. Però, ti ripeto, ci stiamo avvicinando al punto in cui cerchiamo di coinvolgere il più possibile tutte le persone coinvolte in una partita sulle nostre decisioni, che non è assolutamente una cosa malvagia.
No, tant'è che a volte se dai delle spiegazioni davvero ammutolisci ogni tipo di protesta o di dubbio, anche dei più facinorosi, diciamo, sai, quando hai davanti la spiegazione, hai il video, hai tutto davanti a te, se non riesci neanche tu in quel punto a capire perché quella decisione è stata presa, il limite è tuo e quindi non hai più nulla da recriminare a chi sta in campo. Andiamo appunto un po' sulla tecnologia. No? Diciamo che se pensiamo ai momenti decisivi della nostra storia della pallacanestro, in qualche modo ci sei in mezzo e hai avuto a che fare con episodi storici in cui tutto si è deciso all'ultimo istante, e immagino, diciamo, che vediamo positivamente l'arrivo della tecnologia. L'instant replay è stato un cambiamento epocale nel gioco della pallacanestro e credo che più e più sport inizieranno ad adottarlo sempre più approfonditamente. Però, non so, ho sentito molti colleghi che si auspicano la possibilità di usarlo in più situazioni, però allo stesso momento non dico che sono scettico, però ammetto che ci debbano essere dei seri limiti, perché non tutto è rivedibile e soprattutto non possiamo completamente svuotare il ruolo dell'arbitro a chi va semplicemente a rivedere il replay in ogni azione.
Sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che la tecnologia ha aiutato gli arbitri in una maniera evidente. Penso che avere l'instant replay, per esempio, nel 1972, alla finale delle Olimpiadi, non era necessario, perché il gioco è cambiato completamente. Cioè, oggi ci sono delle circostanze dove senza l'instant replay si fa veramente fatica a prendere una decisione. Cioè, per esempio, nel 72 non c'era i 24 secondi, non c'erano altre determinate cose. Cioè, noi come pallacanestro, la prima cosa che abbiamo fatto, se tu guardi i casi da instant replay, capisci che sono quasi tutti legati all'uso del cronometro, quasi tutti, sto dicendo, non al 100%, però la maggior parte sono situazioni in cui il tempo deve essere valutato. Quindi è oggettiva questa cosa qui, cioè tu arrivi all'instant replay, devi trovare il frame dove c'è la luce gialla per i 24, la luce rossa la luce rossa per il termine del periodo, del quarto, e poi vedi che cosa sta succedendo, cioè se la palla era in mano il canestro non è valido, se la palla era in aria il canestro è valido. Quindi diciamo che sono abbastanza facili. Noi adesso, ultimi anni, come dici tu, perché la gente, diciamo, l'opinione pubblica sempre più e spinge per l'uso di questa tecnologia, abbiamo iniziato a usare il fallo antisportivo, cioè noi possiamo fare un upgrade, cioè praticamente fischiare un fallo normale e poi andare a vedere l'instant replay e vedere che quello è un fallo antisportivo e cambiare la nostra decisione, oppure possiamo fare il contrario, ma è una situazione molto particolare. Noi non andiamo a decidere su un tiro se c'è stato il contatto oppure no. Quindi da quel punto di vista io penso che la figura dell'arbitro rimarrà sempre principale rispetto alla tecnologia. Ci sono delle situazioni però dove, per esempio, noi andiamo a usare negli ultimi due minuti l'istant replay per le situazioni del semicerchio sotto canestro dell'area di non sfondamento, che con la velocità dei giocatori che ci sono adesso, anche se siamo in tre, è veramente difficile da vedere. E siccome sono delle situazioni, diciamo, determinanti, perché sono gli ultimi minuti di una partita, lì prendere la decisione giusta, prendere la sbagliata, ha un effetto diretto sul risultato finale. Diciamo un'altra cosa: lo sport di oggi non è lo sport di 30 anni fa o 40 anni fa. Io cito sempre questo esempio. Non so se ci ricordiamo, nel 2010 mi sembra, il famoso gol di Thierry Henry fatto con la mano in Francia e Irlanda, che decideva la squadra che doveva andare alla fase finale dei campionati del mondo. Quell'errore dell'arbitro è costato milioni e milioni di euro. La Francia l'ha guadagnata, l'Irlanda li ha persi. La tecnologia adesso ci permette di avere al 100% essere sicuri se quello era un tocco di mano oppure no. Allora, se io penso adesso che in quella partita l'unico a non sapere che quello era un tocco di mano era l'arbitro, perché tutti i tifosi nello stadio, avendo un telefonino, avevano ricevuto da casa la telefonata, perché in televisione lo faceva vedere benissimo questo fallo di mano. E allora non c'erano le videochiamate che ci sono adesso. Adesso in un secondo tutti gli spettatori possono vedere il replay allo stadio. Allora siamo arrivati a un punto in cui la tecnologia è veramente fondamentale e possiamo dare a tutti i partecipanti lo stesso standard. Io mi ricordo che quando noi abbiamo iniziato l'Instant Replay nel 2005, Sky, che aveva questa macchina infernale a quel tempo, che praticamente sincronizzava tutte le telecamere al master, quindi c'era un master che era sul cronometro e le altre 4-5 telecamere che erano dedicate all'instant replay erano sincronizzate con questa qui. Quindi se la telecamera che era focalizzata sul cronometro diceva 00000, voleva dire che tutte le altre telecamere in quel momento stavano inquadrando la stessa parte di partita, la stessa frame, e loro erano gli unici ad averla in Italia. Quella macchina costava, se non sbaglio, 1 milione di euro. Quindi era un investimento grande per la pallacanestro, non lo era per il calcio, ma per la pallacanestro era un investimento grande. Quindi loro avevano una macchina sola e si poteva utilizzare, proprio per questo motivo, solamente su un campo. Quindi per avere un'equità tra tutte le partite disputate, loro che facevano? Noi dovevamo giocare le semifinali, si giocava un giorno, e l'altra semifinale si giocava l'altro giorno. Loro spostavano di notte questa apparecchiatura da una parte all'altra dell'Italia. Okay? Quindi non si poteva usare l'instant replay durante la regular season, non si poteva usare l'instant replay durante le partite playoff, perché c'era una macchina sola. Non era giusto avere una partita con l'instant replay, con le chiamate certe, e tutte le altre no. Okay? Quindi è logico che più passa il tempo, più la tecnologia va avanti, e più, secondo me, siccome gli interessi sono tanti, è giusto che venga usata ad un determinato livello per decidere cosa è giusto e cosa è non giusto, fermo restando che devono essere chiari gli esempi e soprattutto le situazioni in cui gli arbitri possono andare a vedere l'instant replay, e si devono codificare all'inizio della stagione. Noi lo facciamo abbastanza in Eurolega, gli ultimi 3 anni abbiamo aggiunto sempre qualcosina, no? Nel senso che siamo stati i primi a usare l'instant replay per la valutazione del fallo antisportivo oppure fallo personale, sono stati prima ad utilizzare l'instant replay per le situazioni di sfondo non sfondo per il semicerchio della zona di sotto canestro, probabilmente ne metteremo delle altre, perché noi seguiamo le indicazioni, dico l'Eurolega, soprattutto degli allenatori. Gli allenatori, per loro è importante avere anche un supporto tecnologico, cioè se loro sanno che si può andare a vedere questa cosa, loro sono ben favorevoli, perché loro dicono: ma se questa macchina può aiutare a decidere la decisione di un altro, perché non usarla? Anche loro capiscono che ci sono, non si può usare tutte le volte e non si può usare per un fallo o non fallo, questo è chiaro, per un passi o non passi, quello è una prerogativa dell'arbitro, e l'arbitro continua a sbagliare, come loro sanno continuano a sbagliare i giocatori, e come lo sanno continuano a sbagliare anche loro. Quello fa parte del gioco. Però su una decisione, se il tiro è valido o non valido, siccome è un, ti ripeto, è un frame. Io ricordo benissimo che nel 2005, per decidere lo scudetto tra Armani e Fortitudo, noi dovevamo vedere tutte le telecamere, perché logicamente non si usavano telecamere digitali, e quindi la visione di quella palla, che non sappiamo a quanti centesimi di secondo è uscita dalle mani di Dallas, non si vedeva bene, si vedeva una cosa rossa un po' sfocata. Adesso, con le tecnologie che abbiamo adesso, noi siamo in un secondo, non so quanti frame non abbiamo con la tecnologia che ha l'Eurolega, e che anche FIBA pretende per le Olimpiadi e per i campionati del mondo. Quindi vuol dire che la tecnologia fa passi da gigante, sfruttarla nello sport per determinate situazioni non è che non può essere un vantaggio per gli altri.
Sì, infatti sarebbe anche da stupidi ostentare e dire no, non voglio la tecnologia, perché sì. L'hai citato tu, quel caso nel 2005 è stato difficile all'epoca, però oggettivamente è stato fondamentale e poteva benissimo cambiare il risultato.
Fondamentale, lì non disse niente nessuno, eh. Noi siamo usciti dal campo dove la gente non ci ha detto una parola, nonostante che era una decisione abbastanza difficile da prendere, perché ripeto, non era un tiro classico che abbiamo dovuto riguardarlo più volte. Tu immaginati, non so se tu eri nato già, ma ti ricordi nell'89 la famosissima finale di Livorno?
Ero appena nato, quindi non la ricordo, però so bene la storia, si discute ancora.
Quindi sai bene la storia, cioè, capito? Quella è la differenza. Lì sono usciti che c'era un disastro, e noi uscimmo senza una persona che ci contestò, nessuno, tutti quanti accettarono il verdetto della tecnologia.
È vero, devo dire che mi ha colpito molto questo fatto, ci ho fatto caso, l'ho rivista non troppo tempo fa su YouTube, e si vede, penso che siano le immagini di Sky proprio, la decisione è presa, chiaramente c'è disperazione tra i giocatori di Milano e tra il pubblico di Milano, però è lì, è finita. Non nessuno se la sente di contestare.
Sì, finisce lì, cioè lì non puoi, questo ti dimostra che la tecnologia può aiutare, noi non dobbiamo vederla come un avversario. Io penso che ci sono ancora sport dove gli arbitri pensano che la tecnologia sia sminuire il lavoro dell'arbitro, assolutamente. Ci sono delle situazioni in cui per un arbitro, non dico che è impossibile, perché non è così, però è difficilissimo. Io per esempio gli arbitri di calcio, col fatto che loro sono uno solo in campo e che quasi sempre loro sono dietro l'azione, diventa impossibile vedere un contatto. Noi sappiamo che qual è il vantaggio del terzo arbitro nel gioco della pallacanestro, a parte che copre il lato, il buco nero che avevamo con il doppio arbitraggio, ma il fatto di vedere l'azione in mezzo ai giocatori, cosa che un arbitro di calcio difficilmente ha la possibilità di fare, difficilmente. Cioè, che quando noi vediamo queste situazioni di calcio di rigore o non calcio di rigore, un arbitro che è dietro all'attaccante, che quindi all'attaccante, il pallone, il difensore, ma come fa a vedere se c'è stato contatto? È impossibile.
Io non sono particolarmente nel mondo del calcio, però ogni tanto me lo chiedo. È davvero la prospettiva peggiore per fare una determinata valutazione, quindi
sì, esatto.
Rispetto per loro che riescono a farlo.
Devi valutare se c'è stato contatto, addirittura devi valutare se c'è stato contatto, cioè, capito? Diventa veramente una cosa improponibile per un arbitro solo. Cioè la tecnologia, io invece ho il sentore che qualcuno di loro la vede ancora come per dire oddio, vado a vedere la VAR, è come se manifestasse la sua inferiorità rispetto alla macchina. Ma la macchina fa il lavoro della macchina, noi non siamo delle macchine, noi siamo degli esseri umani, non sbagliamo. Ci andiamo a vedere non perché avremmo potuto essere davanti, soprattutto per loro che il campo è 100 metri e i giocatori corrono come uno sprinter di 100 metri all'Olimpiadi, no? Cioè è logico che loro hanno più difficoltà di noi siamo in tre in un campo che manco la metà campo loro, eppure noi non, alcune volte abbiamo bisogno di andare a vedere perché non ci rendiamo conto. Cioè per loro non deve essere un avversario, per loro deve essere un aiuto. Quando, secondo me, quando loro lo capiranno, vedrai che non si vedranno più, non si avranno più tutte queste polemiche che poi, vabbè, c'è gente che ci marcia perché deve fare una settimana, deve fare il riempitivo dei canali televisivi, no? Però forse anche noi arbitri dovremmo capire che se ce l'abbiamo conviene andarci a vedere le distanze.
Infatti poi quello del calcio non voglio assolutamente entrare perché non ho le competenze per farlo, però è un mondo che...
Ah, questo guarda, neanche io, ti parlo veramente da semplice spettatore, non sono, posso manco dire di essere appassionato, perché non conosco i giocatori, non conosco i nomi degli arbitri, non conosco le regole, le conosco sì e no al 50%. Mi ricordo quelle da quando ero bambino che giocavo a calcio in mezzo alla strada, ma adesso il fuorigioco, il fallo di mano, le conosco pochissime. Però alcune volte mi rendo conto che loro potrebbero andare a vedere queste situazioni e non le vanno a vedere. Io ho fatto anche un convegno 2 anni fa con l'organizzatore della Gazzetta dello Sport, proprio sul simpaticissimo, perché il titolo era il bar della VAR, una cosa del genere. E c'erano, logicamente, c'erano Collina, c'erano Rizzoli, eravamo io per la pallacanestro, mi sfugge il nome, non mi ricordo, per la pallavolo. Logicamente loro furono, non dico gli ammazzarono di domande, no? Poi era il periodo in cui Rizzoli era al centro, proprio nell'occhio del ciclone, perché ci sono stati questi casi in cui gli arbitri non erano andati a vedere, no? E Collina, a un certo punto, una delle domande, c'erano 3 giornalisti a fare domande, le hanno proprio messi all'angolo. A un certo punto uno di questi dice: ma perché voi non andate a vedere questa cosa? E ce l'avete andate? E lui disse: ma scusate, ma sapete quante volte, quante VAR ci sono stati cambiati nel mondo? E questo giornalista fa: sì, io lo so, 61, quindi meno di una partita. Perché sapete quanti check non abbiamo fatto? Quello silenzio, muto. Sai che cos'è il check? Gli disse lui. Il check è quando la terna che sta davanti al VAR decide di guardare un'azione e lo può fare in autonomia. Noi ne abbiamo viste 460 qualcosa, mi disse, cioè praticamente più di 10 a partita. Questo ha mutolito. E infatti io alla fine di questa tavola rotonda, che si disse a Perluigi: scusa, questo fatto del check, ma perché voi non ha fatto? Luigi: ma noi lo facciamo sempre. Ma allora però ditelo, perché altrimenti non è, cioè la gente vi attacca per delle cose, cioè siete in mezzo al ciclone, e quando invece voi fate il vostro lavoro, cioè vuol dire che voi avete valutato che quell'azione non era un'azione da VAR, o non era un'azione che l'arbitro doveva andare a vedere. Esatto. Ma secondo me basterebbe mettere un flag sul televisore, e lui l'anno dopo lo mise. Cioè, io vedendo una partita in televisione, c'era un flag blu, check control. Cioè, capito, ti voglio dire? Cioè, la gente poi non sa quello che facciamo noi arbitri. Non lo sanno, parlano giusto perché devono parlare. Però ti ripeto, se c'è la tecnologia, usiamola sempre nei limiti del regolamento, altrimenti poi veramente le partite durano 3 ore, 3 ore e mezza, e poi diventano, non è l'America, capito, che loro qualche volta devono trovare i time out televisivi perché devono mandare lo spot pubblicitario, no? Da noi in Europa no, la gente si stufa. Io la vedo da europeo, non si può andare in uno stadio a vedere una partita di pallacanestro, di calcio, stare di dentro 3 ore e mezza, 4 ore, perché gli arbitri devono vedere chi sta per te. Però c'è una via di mezzo, ripeto, se sono codificate determinate situazioni, comunque, secondo me è positivo andare a vedere.
Abbiamo parlato poco fa, l'hai menzionato tu, la differenza tra arbitraggio in doppio e arbitraggio in triplo, il fatto che abbiamo risolto un gran problema. E se non sbaglio, tu hai vissuto tutta l'evoluzione dal doppio al triplo, perché se non sbaglio era nel 2002 il primo anno che si è usato nel campionato italiano. Quindi per tutte quelle persone, perché so che c'è qualche ragazzo che in questo momento sta per fare il grande passaggio dal doppio al triplo, perché ha avuto la fortuna di salire di categoria, secondo te quali sono gli ostacoli, le cose più davvero più importanti che devi tenere a mente quando all'improvviso hai anche un centro in campo da tenere in considerazione?
Mi sono sforzato tante volte, non c'è un lato negativo in attivo arbitraggio, veramente. Qualcuno una volta diceva: sì, però sai, il doppio arbitraggio, tu sei più più responsabilità, quindi puoi dimostrare di più. Io non credo che sia così. Logicamente tu sai bene che noi ci muoviamo con determinati criteri sul campo. Quando arbitri in doppio, diciamo che sei un pochino più libero, puoi andare a destra, puoi andare a sinistra, puoi seguire il portatore di palla quando sei arbitro coda. Col triplo sei un po' più schematico, cioè tu fai avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Cioè non, è difficile che tu vedi un arbitro che faccia un attraversamento della palla che passa dalla zona di difesa alla zona d'attacco, vada oltre le linee, non succede quasi mai. Corri in maniera diversa, la testa nel doppio la giri sempre da un lato, nel triplo la giri da tutti e due i lati. Però queste sono cose che si acquisiscono con la pratica, cioè 10-15 partite e tu ti ricordi ti ricordi immediatamente qual è il modo di stare in campo. Diventa più difficile perché col triplo vedi più cose, perché la tua zona di competenza è più circoscritta, quindi è la possibilità di concentrarti meglio, e il problema lo è stato per tutti e lo sarà anche penso che si sia scoperto qualcosa per evitare questi errori all'inizio, è quello di fischiare tutto, perché all'inizio infatti era aumentata tantissimo la media dei falli fischiati dagli arbitri, perché si vedeva tutto, soprattutto nel lato debole, dove solitamente col doppio arbitraggio si vede e non si vede, oppure qualche volta non si vede per niente. Adesso noi abbiamo piazzato lì quasi sempre l'arbitro centro, quindi lui è in quella zona, è competente di quello che accade in questa zona di competenza, ed è logico che anche per una volta anche i giocatori si dovevano abituare, no? È logico che un giocatore con meno talento, quando sapeva che l'arbitro non sta guardando, iniziavano le trattenute, le spintarelle, il body check un po' così al limite. Adesso nel tipo arbitraggio i giocatori sanno che bene o male, cioè uno dei tre arbitri lo sta guardando, quindi i trucchetti si possono fare poco. Le difficoltà queste sono, però ti ripeto, con la pratica bastano 10-15 partite e poi diventa un piacere, perché quando sai che hai tutto sotto controllo, che puoi vedere tutto, è più difficile vedere una partita fisica con il tipo arbitraggio, nel senso che, ti ripeto, il gioco sporco si può bloccare immediatamente. Avendo sei occhi si vede quasi tutto. Poi l'altra cosa da imparare sono bene le zone di competenza, perché logicamente si hanno molte più zone doppie, e qualche volta si fa anche ci sono anche delle zone triple, per esempio nella zona dei 3 secondi c'è una piccola parte dove praticamente tutti e tre gli arbitri hanno in determinate situazioni hanno la competenza, quindi lì bisogna evitare i doppi fischi. Tipo fischio è un sembra quasi una bestemmia, no? Quindi l'osservatore subito lo nota, però molto piacevole, soprattutto perché ci sono dei movimenti molto, molto più fluidi rispetto all'arbitraggio doppio. Al viaggio doppio bisogna correre tanto, nel triplo bisogna scattare tanto, però logicamente il dispendio di energie è inferiore tra triplo e doppio.
Sì, effettivamente c'è un sacco da cambiare, però oggettivamente non può che essere positivo, e credo che in questi anni la cosa è stata ampiamente dimostrata. Insomma, altri due occhi sul campo non possono che essere un fattore in più.
Io quello che dico sempre è che comunque è molto formativo iniziare con il doppio e poi passare al triplo. Ci sono, per esempio, mi viene in mente la Russia, che all'inizio ha adottato il triplo arbitraggio ovunque, anche nei campionati più bassi, sperando che forse abbiamo sempre in triplo questi problemi di meccanica fossero risolti, mettendo tutti quanti in tre persone in campo. Invece poi probabilmente sono bravissimi a fare meccanica, però non sono tanto bravi a fischiare, perché il doppio ti dà sicuramente, ti costringe veramente a conoscere la pallacanestro.
Sì, infatti avere dei punti che non puoi vedere, avere delle azioni che non puoi seguire completamente ti spingono a usare altre doti rispetto alla visione del campo, quindi devi capire, devi anche aspettarti cosa succede, devi tentare di capire quale fatto ha generato quella conseguenza che poi magari hai visto, quindi ci vuole un po' più di inventiva e di intelligenza nel capire, effettivamente è un ottimo allenamento. Appunto, parlando un po' di istruzione, volevo giusto citare il campo arbitrale Neni Ardito che hai portato avanti l'anno scorso. Purtroppo quest'anno è saltato, ma sono sicuro che l'anno prossimo tutto andrà per il meglio. Quindi ti volevo chiedere, prima di tutto, come ti trovi in questo ruolo di istruttore? So che non è il tuo solo ruolo da istruttore che hai avuto nella tua carriera, ma forse questa è indirizzata a persone diverse rispetto a quando eri nella scuola tecnica arbitrale. Anche collegato a questo ti chiedo, effettivamente il ruolo di queste scuole, che ci sono più o meno da sempre, che io sappia, è veramente fondamentale nella crescita di un individuo, perché vedo che oggettivamente i più grandi vengono da situazioni in cui sono stati coltivati, in cui sono stati inclusi in questo tipo di esperienze. Quindi mi viene da chiedere se quello è effettivamente un momento formativo fondamentale per una carriera arbitrale.
Sicuro. Io ci credo tanto, perché la mia generazione, cioè quella del 65, 64, 63, 62, sono tutte generazioni uscite fuori da queste scuole, che una volta al PCTM si chiamavano progettoni, poi si chiamavano progetti verdi, poi si chiamavano scuole di tecnica arbitrale, però erano dei momenti in cui ci chiudeva una settimana e si faceva la vita da professionisti, no? La mattina, pomeriggio, la sera, si parlava solamente di arbitraggio. Mini è stato probabilmente è colui che ci ha creduto in più in questo tipo di istruzione. Lui era capace di parlare dalla mattina alle 8 alla sera alle 8 ininterrottamente, senza smettere mai. E i risultati si sono visti per tantissimi anni. Io penso che la classe arbitrale italiana negli ultimi 20 anni, 25 anni è venuta fuori tutto da queste scuole. Poi si è passato un po' a essere un pochino troppo, forse, sai, con la tecnologia di adesso, sai, tutte slide, tutte clip, tutte scuole tecnologiche. Forse bisogna tornare un po' sul campo e far capire ai ragazzi qual è la posizione del campo, cosa devono vedere, cosa devono fare, cosa devono fischiare. Io mi ricordo che Mini e Aldo Albanesi ci trattavano come, anche se eravamo dei bambini, loro ci dicevano che eravamo i loro bambini, ci hanno sempre trattato come degli arbitri finiti, nel senso in tutte le scuole si parlava, quando c'erano loro presenti, si parlava dell'arbitraggio al massimo livello, cioè si parlava di verticalità, si parlava di spazio-tempo, si parlava di tutte situazioni che poi un arbitro le inizia a vedere quando raggiunge un certo livello. Però loro il famoso vantaggio e svantaggio, no? Del fatto che un arbitro possa vedere un contatto e giudicarlo non influente per la partita e lasciarlo andare. Non sono concetti che tu puoi insegnare a un arbitro partendo da una determinata età. Loro ci hanno insegnato questo, che io mi ricordo che alle prime finali nazionali dove c'erano loro già ci parlavano di verticalità, di tante cose che noi sentivamo e dicevamo: Madonna, ma da noi non vediamo giocatori che saltano e vanno a stoppare. Perché io mi ricordo che la prima volta che ho partecipato ad una cominiera, forse erano il famoso 10 oscuri, cioè il trofeo delle regioni, quindi ragazzi di 14 anni, quindi sai, non è che saltassero chissà che perché, però lui già ci iniziava a spiegare queste cose qui, e probabilmente con questo dai oggi, domani, la classica goccia che cade sulla roccia e alla fine la spacca, parlando dei fondamentali arbitrali, della posizione, dell'arbitro guida, dell'arbitro coda, di buttare gli occhi giù dell'arbitro guida. Noi adesso queste cose qui le abbiamo perse, siamo arrivati addirittura al punto di dire che l'arbitro guida deve stare vicino alla linea laterale e guardare la traiettoria del ferro, quando ci sono benissimo l'arbitro coda e l'arbitro centro con quattro occhi che possono vedere la stessa cosa. E così che perdiamo tutte queste azioni sotto canestro di rimbalzo. Questo per farti un esempio per il tipo arbitraggio, no? Però lui ha sempre puntato su questa cosa, cioè iniziare a insegnare ai ragazzi giovani cose di livello, anche di livello superiore, perché poi quando arrivi a un certo punto della tua carriera che devi valutare queste situazioni, siccome finisce da me tante volte, già sai che cosa ti aspetta. Io da Mimì e da Aldo abbiamo ricevuto, questa è la fortuna che ti dicevo prima, io ho avuto la fortuna di incontrarli quando avevo 16 anni, quindi sono cresciuto con loro. Loro mi hanno trasmesso talmente tante cose, a parte l'arbitraggio, talmente tanti valori che poi mi sono serviti anche al di fuori del campo. Penso che sia arrivato adesso il momento che chi non ha avuto la fortuna di lavorare con Mimì abbia adesso la possibilità di, tramite me e Marco, che è Marco Gianzanti, con cui ho organizzato questo camp l'anno scorso a Porto San Giorgio, di avere le stesse nozioni, perché noi con un segno di inizio, lo ricordiamo benissimo, però penso che sia arrivato il momento che queste nozioni vengano trasmesse ad altre persone. Come dici tu, quest'anno è andata così con questo Covid-19, però l'anno prossimo noi intendiamo ripetere l'esperienza, che è stata un'esperienza per loro, penso, nuova, però loro ci hanno trasmesso tantissimo entusiasmo, quindi siamo pronti per la seconda edizione.
Allora, se sono davvero invidioso dei partecipanti, se fossi in Italia e un pelo più giovane sarei in prima fila assolutamente per il campo, perché tra l'altro è davvero l'opportunità di imparare in un livello in cui non c'è paragone, non puoi imparare nello stesso modo in altre situazioni, e allo stesso tempo di passare una settimana insieme a persone che hanno la tua stessa passione, facendo quello che più ti piace, quello che ti diverte tantissimo. Quindi è davvero, ti ripeto, lo farei, sarei il primo.
Guarda, l'anno scorso abbiamo avuto due ragazzi che abitano in Lussemburgo, un ragazzo italiano e un ragazzo originario della Lituania. Io li ho conosciuti alla Scania Cup, dove anche lì vado a fare solamente l'istruttore, che è organizzata da un mio amico, ex arbitro di Eurolega, Lado. Li ho conosciuti lì e questo ragazzo italiano mi ha detto: ma se fate qualcosa mi fai sapere, se fate qualcosa in Italia. Ho detto: guarda, noi abbiamo una mezza idea. E quando l'ho chiamato ho detto: ah, per favore fammi venire, e lui è entusiasta, quindi faccio un pensiero l'anno prossimo.
Chiudo, promesso che chiudo, con una domanda che mi hanno mandato. È una domanda estremamente tecnica e me l'hanno mandata dicendo: nel caso tu parlassi mai con qualcuno in Eurolega, porta avanti questa domanda. Non so se si può rispondere, se c'è una risposta, quindi io te la metto lì, poi vediamo cosa viene fuori.
Sì.
Mi chiedevano, prendendo spunto da un movimento ovviamente ai limiti della magia più o meno di Facundo Campazzo, e mi chiedevano se ci sono indicazioni o se avete lavorato, se ci sono, sai, punti focali eccetera eccetera sul ball handling e quindi violazioni di palla accompagnata eccetera eccetera, perché mi dicono sempre, riferisco, che hanno notato un cambiamento notevole, diciamo, tra la stagione, diciamo, 2017-18 e gli ultimi due anni o anno e mezzo, considerando quest'ultimo. Quindi questa è la domanda.
Sì, da quando hanno modificato la regola del passo zero, c'è stato anche consigliato di controllare questa cosa sul famoso carry the ball, no? Perché ci sono giocatori, e Campazzo è uno di quelli, che avendo una rapidità di gambe pazzesca, lui riesce a prendere la palla e con quel secondo che la mantiene in mano riesce a fare anche due o tre passi. Anche qui la tecnologia ti aiuta tanto, nel senso che con le telecamere che abbiamo adesso, super digitali, noi riusciamo a percepire veramente quanto è il grandissimo vantaggio che si ha facendo un movimento del genere, cioè non palleggiando ma trasportando la palla più di un passo. Poi lui è bravissimo nella rottura di pick and roll, cioè se tu vedi lui molte volte lo fa quando su una situazione di pick and roll con Tavares, che sai benissimo è infinito, è 2,24 con un'apertura alare, penso che sia 4 metri, non vi so dire, e lui riesce maneggiando la palla in quel modo, e lui praticamente la riesce a non farla staccare mai dalle mani, quindi il difensore è impossibile che gli riesce a spizzare la palla, e lui da lì parte e fa una con le gambe che ha lui, fa un'esplosione, riesce praticamente a prendersi un vantaggio e non lo può fermare nessuno quando entra in penetrazione. Ci hanno fatto rivedere talmente tanti video di lui, ma ci sono anche tanti altri giocatori che lo fanno, però lui è uno di questi che fa della velocità, fa la sua forza, quindi abbiamo capito che bisognava metterci un occhio con molta attenzione a questo movimento. Quindi poi abbiamo iniziato a fischiare un po', ci sentiamo a parlare, gli diciamo: attenzione che probabilmente stai accompagnando la palla, siccome loro sono giocatori molto intelligenti, sanno, conoscono il regolamento, quindi sanno che una volta che tu glielo dici vuol dire che la volta dopo lo controlli, quindi lui cerca di non farlo. Poi però è logico che l'istinto qualche volta ti fa fare anche il movimento che tu provi tante volte, quindi anche se sei controllato ci provi. Però è vero che uno dei punti di enfasi che credo che ormai sono passati tre anni, c'è stato dall'inizio della stagione, è proprio questo. Se non ricordo male, era insieme ai body check, diciamo quelli sul taglio dei giocatori, perché avevano visto che erano stati causa di infortuni, e quindi ci dissero di buttare un occhio più attentamente in queste situazioni.
Certo, perfetto, guarda, sono contento che abbiamo una risposta perché dimostra anche che abbiamo degli ascoltatori abbastanza attenti,
Sì.
quindi di questo sono molto felice. Tra l'altro non è un arbitro chi me l'ha
Ah,
chiesto, e quindi
bene.
ancora meglio.
Bene.
Luigi, grazie infinito, è stata una conversazione che avrei tirato avanti per almeno altre 2 o 3 ore e non ti ho chiesto di raccontare nessun aneddoto, nessuna cosa emozionante perché poi davvero si andava troppo per le lunghe, quindi è stato abbastanza tecnico ma incredibilmente soddisfacente. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, sono disponibile per una seconda puntata, quindi quando vorrai mi puoi contattare. Ti ringrazio io e saluto tutti gli ascoltatori.
Poco più di un'ora non è di certo sufficiente per porre a Luigi tutte le domande che mi sono venute in mente, ma non voglio tenervi incollato alle vostre sedie e alle vostre cuffiette per ore. Un grazie immenso a Luigi per la sua estrema disponibilità. Grazie a tutti voi per essere rimasti ad ascoltare fino alla fine e spero che questa conversazione sia stata stimolante per voi, almeno la metà di quello che lo è stato per me. Un grande ringraziamento anche a fischietto.com per sostenerci di nuovo anche in questo appuntamento. Personalmente raccomando sempre di comprare fischietti, accessori e tutto il materiale sportivo su fischietto.com, un rapporto di fiducia che va avanti da anni ormai. Come al solito, più dettagli sull'episodio sono sul sito www.3po.tommasodani.it e rinnovo come sempre l'invito a seguirci su Facebook e Instagram. L'appuntamento con 3PO Podcast è nuovamente tra 2 settimane con un altro emozionante episodio speciale. Alla prossima!